Il mondo alla radio.
Nuovamente bentrovati da Stefano Leszczynski per questa seconda parte del Mondo alla Radio. Roberto Colangeli ci segue la console, Luciana Fantini ci segue invece per la regia. La seconda parte del nostro programma è dedicata a quella che viene ribattezzata nei media una nuova emergenza migranti che coinvolge soprattutto l'isola di Lampedusa e in generale ha un impatto forte su la Sicilia. Ci sono ovviamente delle cifre per quanto riguarda sia i soccorsi che gli sbarchi spontanei nell'isola di Lampedusa. Tutti sanno che ovviamente il numero degli arrivi è maggiore rispetto a quello dell'anno scorso, ma in molti sottolineano anche che è molto inferiore rispetto a quello degli anni precedenti. Di fronte a questa situazione ovviamente di arrivi, di nuovi sbarchi, si è creata un dibattito con le consuete polemiche e i consueti toni allarmistici sia da parte del mondo della politica che da parte dell'opinione pubblica. Per capire realmente, insomma, un po' qual è l'atmosfera che si respira sull'isola e come viene gestita la situazione per quanto riguarda i migranti, noi abbiamo nuovamente chiamato in causa il parroco di Lampedusa, Don Carmelo La Magra, che ormai è uno dei nostri inviati speciali davvero sull'isola. Grazie per essere con noi, Don Carmelo.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Don Carmelo, insomma, com'è la situazione a Lampedusa? È realmente così drammatica come la descrivono i giornali, come emerge da alcune dichiarazioni di politici? Come vivono i lampedusani quello che sta avvenendo in queste ore?
Io intanto starei attento sull'uso della parola emergenza, perché emergenza è qualcosa che coglie anche all'improvviso. Lampedusa non sta accadendo qualcosa di diverso di ciò che accade ogni anno, ogni estate, a motivo del mare più calmo ormai da decenni, quindi è qualcosa a cui tutte le istituzioni principalmente dovrebbero essere preparate. Sta accadendo certamente che c'è un numero di arrivi considerevole se si guarda alla piccolezza di un territorio come Lampedusa, ma non numericamente significativo se guardiamo l'immigrazione come fenomeno nazionale.
Quindi diciamo che la difficoltà maggiore forse è nella gestione del centro di accoglienza.
La difficoltà maggiore sì, è nella gestione dell'hotspot di Lampedusa, che è una struttura già precaria di suo, ma negli ultimi anni ridotta a pochi padiglioni, con un massimo in questi giorni, forse risistemando alcune stanze, di meno di 200 posti, dove al momento sono alloggiate, anche se sempre temporaneamente, alcuni arrivano, altri vanno, un migliaio di persone, con certamente gravi danni soprattutto alla dignità delle persone ospitate, perché si devono condividere servizi igienici. La fortuna dell'estate aiuta magari a sopperire al fatto che non ci siano posti al coperto per tutti, ma non sempre è cosa buona dormire all'aperto. È un luogo che è un po' sotto pressione in questo momento.
Senta, ovviamente in questo periodo anche di emergenza sanitaria diventa difficile potersi avvicinare o andare a recare in visita presso questo hotspot, anche per vedere di cosa si può avere bisogno, ma quali sono le notizie che le arrivano e soprattutto qual è l'atteggiamento degli abitanti di Lampedusa nei confronti di queste persone?
Al momento purtroppo si cerca di strumentalizzare anche politicamente questa realtà che chi vive a Lampedusa conosce benissimo, però è facile anche far rivivere paure di avvenimenti passati come il 2011, quando 11.000 persone provenienti dalla Tunisia furono lasciate a Lampedusa, quindi davvero la comunità locale fu sotto un grave pericolo, anche se poi non accadde nulla di particolare. Però la popolazione vive impegnata nella stagione turistica e grazie a Dio sembra essersi ripresa abbastanza bene. E chi vive di turismo è più suscettibile alle paure che magari qualcuno alimenta sul fatto che questo possa nuocere all'immagine dell'isola. Ma di fatto gli arrivi, i soccorsi e i trasporti dei migranti, come la loro permanenza all'hotspot, non sono a volte nemmeno visibili alla comunità locale.
Ecco, quindi diciamo che anche da un punto di vista di emergenza sanitaria non c'è una minaccia diretta, un collegamento diretto tra i migranti e quello che sta avvenendo.
Assolutamente.
Lei parlava di stagione turistica, guardandosi intorno vede particolari misure di prevenzione anti-Covid?
Purtroppo no, se non la misurazione della temperatura all'aeroporto, ma sappiamo tutti che non è una misura di quelle più sicure. Non ci sono altre misure e tanta gente certamente in un posto così piccolo come Lampedusa rischia di non poter osservare anche i distanziamenti necessari.
Quindi sarebbe necessaria una maggiore prudenza, insomma, per quanto riguarda il Covid, e non pensare semplicemente.
Sarebbe necessaria una maggiore prudenza, che purtroppo ci fa vedere. Una cosa che io dico sempre è che noi non abbiamo paura dello straniero, abbiamo paura del povero. In questa occasione questa cosa si vede chiaramente, perché il migrante, anche se è controllato, anche se vengono sottoposti a tamponi e non ha nessun contatto con la comunità locale, viene visto come un possibile untore del virus. Il turista che viene senza controlli particolari, ma viene a far girare l'economia, viene visto come un non benefattore, non si usano particolari misure di prudenza sanitaria.
E questo è un buon punto sul quale riflettere che ci ha fornito Don Carmelo. Grazie davvero per essere stato nuovamente con noi, a risentirci presto e soprattutto
grazie a voi,
buona
grazie.
Giornata.
Buona giornata.
Abbiamo sentito Don Carmelo Lamagra, parroco di Lampedusa. Adesso chiederei alla regia di spostarci a Caltanissetta per ascoltare un'intervista realizzata da Marina Tomarro. Anche a Caltanissetta c'è una situazione difficile, con molte polemiche, soprattutto in seguito a quello che è stato l'allontanamento in massa di oltre 100 migranti dal centro di accoglienza locale. Sentiamo Donatella D'Anna, che è direttore dell'ufficio Migrantes Caritas di Caltanissetta.
A Caltanissetta in questo momento c'è molta confusione, molta paura, l'informazione spesso non è corretta e quindi questo genera anche nella cittadinanza del panico, a volte anche ingiustificato. Soprattutto legato al discorso dell'eventuale diffusione di contagi, per quanto siano state le persone, la cittadinanza, rassicurate sul fatto che questi ragazzi che sono scappati sono stati tutti sottoposti a test, sono tutti negativi.
Quali sono i motivi? Ecco, questi ragazzi come vengono accolti?
Principalmente, essendo tutti tunisini, probabilmente loro sanno che le possibilità anche poi di essere inseriti in un percorso di regolarizzazione, le motivazioni sono molto labili e quindi non venendo da paesi in zona di guerra, eccetera, rischiano poi di essere rimpatriati e quindi queste poche speranze sicuramente sono il motivo principale che li ha indotti a cercare altre vie. Questa, diciamo, penso sia la motivazione principale, ma anche il fatto che comunque al centro di accoglienza la situazione, a causa dei tagli che ci sono stati negli ultimi tempi, sicuramente non è ideale rispetto a qualche anno fa, quando invece addirittura i ragazzi facevano la fila fuori, si accampavano fuori dal centro di Pian del Lago per poter entrare, perché comunque vedevano in questo centro di accoglienza il primo step, un buon sistema di accoglienza che poi li avrebbe portati alla regolarizzazione, comunque un posto dove stare anche bene per un lungo periodo. Invece ora pensare di stare lì anche tanti mesi può risultare anche pesante.
Come vengono accolti i migranti quando arrivano?
I migranti in generale, dopo essere stati accolti diciamo nei primi hotspot che si trovano a Lampedusa o a Pozzallo, nei vari porti che ci sono, poi vengono trasferiti in questi centri di accoglienza. Diciamo sul sistema proprio interno del centro di accoglienza noi non sappiamo quello che diciamo indirettamente, perché noi non lavoriamo all'interno del centro di accoglienza, noi ci occupiamo dei ragazzi dal momento in cui diciamo poi escono dai centri di accoglienza, perché hanno ricevuto un primo permesso di soggiorno e quindi sono già in una seconda fase. Per i ragazzi che sono al centro di accoglienza, spesso noi ci occupiamo di offrire dei servizi, fanno dei corsi di italiano, nel periodo anche che sono dentro al centro. Abbiamo dei corsi di alfabetizzazione curati dalle suore dell'UISG, l'Unione Internazionale Superiore Generali, che sono delle suore che si dedicano totalmente al servizio dei migranti. Quindi insieme a loro e alla Caritas portiamo avanti questi servizi che sono mirati sempre all'integrazione. Diciamo che noi il nostro focus è soprattutto non tanto sulla fase di accoglienza, proprio di offrire diciamo un primo posto dove stare e del cibo, ma tutto quello che è il dopo, no? Come prepararli a vivere sul nostro territorio.
Ecco, qual è il modo migliore di accogliere queste persone?
Ma sicuramente non sui grandi numeri, diciamo che verifichiamo sempre con fatti del genere che l'accoglienza fatta in grandi centri non va, quindi sicuramente è da rivedere questa accoglienza in grandi numeri, ma anche il fatto di creare questi posti così grandi. Io vedo rispetto a Caltanissetta, questa struttura che si trova ai margini della città, comunque diventa in qualche modo un ghetto dove loro sono tutti raccolti insieme, si spostano poi in gruppi perché salgono magari dal centro di accoglienza alla città. Invece se ci fosse la possibilità di fare delle accoglienze diffuse sul territorio, anche l'integrazione sarebbe più facile.
Ecco, quali potrebbero essere allora le soluzioni?
Le soluzioni sono delle piccole strutture di accoglienza, addirittura noi stiamo sperimentando l'accoglienza nelle parrocchie con delle famiglie tutor che si occupano dei ragazzi. Noi abbiamo aderito con la Caritas, insieme alla Caritas, al progetto Apri, che è un progetto della CEI portato avanti da Caritas Italiana, che prevede proprio l'accoglienza o in famiglia addirittura o in piccole strutture nelle parrocchie, dove ogni ragazzo ha una famiglia tutor che si occupa diciamo di seguirlo, di accompagnarlo, oltre ovviamente agli operatori del progetto, dove la finalità è proprio quella di dare a questi ragazzi poi delle ali per volare, cioè di non offrire soltanto mangiare e dormire. Io ai ragazzi, lo ripeto spesso, ai ragazzi che abbiamo accolto è proprio una bellissima esperienza, una bomboniera, si chiama Casa Santa Barbara, dove ci sono ragazzi di diverse nazionalità, diverse religioni, e a loro dico sempre: questo anno in cui noi staremo insieme deve essere un anno che vi dà veramente delle possibilità per poi farcela da soli nella vita. Se tra un anno, dico sempre, noi siamo al punto di partenza, abbiamo solo dato un tetto del cibo, abbiamo fallito. Infatti per loro stiamo avviando, oltre ai corsi di italiano ovviamente, stiamo facendo prendere la patente, abbiamo avviato 3 percorsi di regolarizzazione con la sanatoria che c'è in questo momento, e insomma li seguiamo a 360 gradi.
E questa era Donatella Danna, direttore dell'ufficio Migrantes Caritas di Caltanissetta, intervistata da Marina Tomarro. Ovviamente quando si parla di migranti e di arrivi non si può non fare riferimento a quelli che sono i flussi ovviamente provenienti dalla Libia. Sappiamo benissimo quella che è la situazione in questo disgraziato paese, soprattutto per quanto riguarda il traffico di esseri umani, che è una delle risorse principali delle organizzazioni criminali che si trovano in Libia, organizzazioni nelle quali spesso in un modo o nell'altro anche la cosiddetta Guardia Costiera Libica è coinvolta. Intanto è in corso, nella giornata di oggi si sono riuniti a Piazza San Silvestro a Roma una serie di organizzazioni impegnate nel settore dell'accoglienza e della gestione dei migranti in Italia, facendo seguito a quello che è stato un appello lanciato anche dal senatore Manconi, intitolato I sommersi e i salvati, proprio per protestare contro quella che è la legge di rifinanziamento della Guardia Costiera Libica approvata dall'Italia. Lo stanziamento dei fondi è passato da 3,6 milioni di euro nel 2017 a circa 10 milioni che sono previsti per il 2020. Su questa manifestazione, su quello che è il titolo di questa manifestazione, abbiamo sentito Donatella Parisi, responsabile della comunicazione del Centro Stalli di Roma.
Il titolo è I sommersi e i salvati, quindi ci ispiriamo a un libro di Primo Levi in cui si raccontava l'orrore dei campi di sterminio della Seconda Guerra Mondiale. Ci pare pertinente purtroppo usare questo titolo pensando a quello che accade in Libia in questo momento, in questo periodo, e per questo siamo in piazza per reagire al nuovo finanziamento votato dal Parlamento alla Guardia Costiera Libica, e siamo in piazza per chiedere l'evacuazione immediata dei migranti che vivono in un paese in guerra, perché la Libia è di fatto in guerra, e sono moltissime le denunce da parte di organizzazioni internazionali e delle Nazioni Unite riguardo a ripetute e sistematiche violazioni dei diritti umani nei centri di detenzione libici e anche di violenze e torture. Siamo anche in piazza stasera per chiedere vie d'ingresso legali in Europa per i migranti che scappano dalla Libia, che scappano dai loro paesi spesso in guerra, in cui non c'è libertà democratica, in cui si soffre la fame e la miseria. Siamo per tutti questi motivi in piazza, perché crediamo che chi ci governa e ci rappresenta debba investire capacità, competenze e risorse per tutelare i diritti umani e la dignità di ogni essere umano, rifinanziando questa operazione in Libia, rinvigorendo i patti con la Libia, che è un paese in guerra senza neanche un'autorità certa. Tutto ciò viene meno e questo ci crea profondo allarme e preoccupazione.
E a una situazione come questa ovviamente si aggiunge la totale assenza di missioni di soccorso internazionale nel Mediterraneo per dare assistenza a coloro che comunque sono costretti a partire dalla Libia, vuoi dalla guerra, vuoi dai trafficanti.
Mentre noi parliamo ci sono delle persone da giorni in mare allo stremo che rischiano di morire e che non ricevono i soccorsi a cui hanno diritto. Questa per noi è una cosa grave, inaccettabile, una cosa che va denunciata. Se vogliamo scegliere un'immagine, un simbolo per questa manifestazione di oggi, si potrebbe pensare a quel corpo senza vita che rimane nel Mediterraneo perché nessuno va a prenderlo, neanche il diritto ad una degna sepoltura, neanche il diritto al riconoscimento di una persona che muore senza alcuna colpa, ma solo nel tentativo disperato di raggiungere una vita migliore. Ecco, questo per noi è inaccettabile e chiediamo alle istituzioni nazionali ed europee di cambiare rotta, di cambiare registro. È possibile immaginare una politica diversa da questa, è possibile immaginare di aprire vie legali di ingresso e di reinsediamento dei migranti. In questo modo sarebbe facilissimo spezzare il gioco dei trafficanti. Se ci fosse un'alternativa, nessuno si affiderebbe a dei criminali per cercare di salvarsi la vita. Questo è il primo punto. E poi ripetiamo, gli accordi con la Libia, così come quelli ancora in vigore con la Turchia, sono accordi che non sono accettabili per un paese democratico, perché violano convenzioni di Ginevra e soprattutto condannano alla morte moltissime persone.
Nonostante questa situazione, i flussi migratori dalla Libia verso l'Europa continuano a rimanere al centro di forti polemiche politiche, ma anche da una parte dell'opinione pubblica.
Sì, adesso si parla di nuovo di emergenza sbarchi, di impennata di numeri di persone che arrivano a Lampedusa e in Italia, e a questo purtroppo viene anche collegata l'emergenza della pandemia, individuando addirittura nei migranti una possibile causa di contagio. Sono, come dire, notizie che non trovano poi fondamento nel dato reale, nei dati statistici. I numeri che gestiamo in questo periodo sono più alti rispetto all'anno scorso, ma sono nettamente inferiori rispetto a 2 o 3 anni fa, quando arrivavano più di 150.000 persone sulle coste italiane. Sono numeri che un paese come l'Italia, e a maggior ragione un continente come l'Europa, può gestire attraverso una programmazione, un'agenda politica che metta in cima le proprie priorità il rispetto dei diritti e la salvaguardia di queste persone. Questa è la prima cosa che vogliamo dire. I dati smentiscono il fatto che siano i migranti a portare il contagio, è una cosiddetta fake news o bufala, sono persone che vanno soccorse, che vanno salvate, ovviamente gestite nel rispetto delle norme di sicurezza e di contenimento della pandemia.
Si parla in generale di migranti, ma tra queste persone moltissimi potrebbero essere richiedenti asilo o comunque un'altra forma di protezione internazionale.
Sì, l'Africa, diciamo, è un continente purtroppo in cui ci sono moltissime crisi umanitarie accese. La zona del Sahel, secondo l'UNHCR, è una zona che deve destare molta attenzione, in cui i diritti umani vengono sistematicamente violati. Ci sono paesi in cui il terrorismo internazionale e atti di terrorismo sono all'ordine del giorno, basti pensare a paesi come la Nigeria o la Somalia. E la Libia stessa è un paese da cui si scappa e da cui si cerca protezione, perché non vengono garantiti i diritti umani fondamentali. Al di là di questo, migrazioni forzate o meno, a questo punto la linea a noi pare estremamente sottile. Sono persone disperate, nessuno sceglierebbe mai di fare un viaggio come quello che devono affrontare per mettersi la vita in salvo. Questo va detto, e quindi la differenza tra chi scappa da una guerra o da chi deve mettere in salvo sé la propria famiglia dalla miseria estrema diventa veramente molto labile.
Qual è l'interesse dell'Italia nel voler finanziare la Guardia Costiera Libica?
Ma questo dovrebbe essere chiesto ai politici che hanno votato questa operazione. Le argomentazioni che leggiamo sui giornali e che ascoltiamo dalla voce dei politici sono riconducibili al fatto che è importante garantire una presenza italiana e europea in un paese in guerra per cercare di stabilizzarlo. La stabilizzazione della Libia è una cosa importante che sta a cuore a tutti. Noi riteniamo che non si può ottenere l'avvio di un processo di pace serio e duraturo in quella terra martoriata attraverso il finanziamento di persone che sono così vicine ai trafficanti e spesso complici e conniventi dei traffici di esseri umani. Crediamo che investire in cooperazione allo sviluppo, avviare dei tavoli diplomatici seri, chiedere sempre in ogni situazione agli interlocutori libici il rispetto dei diritti umani delle persone sia il punto di partenza per avviare un discorso di pace in quella zona.
E quella che avete sentito è Donatella Parisi, responsabile della comunicazione del Centro Astalli di Roma. Con la notizia sulla manifestazione in Piazza San Silvestro a Roma si termina la seconda parte del Mondo alla Radio. Ringrazio ancora Luciana Fantini per la regia, Roberto Colangeli per la parte tecnica, ovviamente tutti voi che siete rimasti in ascolto. A Stefano Leszczynski è tutto, il Mondo alla Radio torna domani.
Ascolta Radio Vaticana e i podcast di Vatican News anche dal tuo smartphone. Scarica sul tuo telefono l'app Radio Vaticana per Android e iOS.
In blu notizie.